Benvenuti al primo episodio della seconda stagione di Serial K e le serie TV in radio. Milano ruba, il medico ricetta. Benvenuti, benvenuti. Finalmente partiamo con il secondo episodio di, anzi, con il primo episodio della seconda stagione di Serial K, le serie TV in radio. Siamo tornati, siamo più vecchi di prima. Siamo più belli di prima, praticamente siamo degli splendidi quarantenni. Chi siamo? Molti di voi non ci conoscono, molti altri invece ci conoscono già. Siamo Serial K, le serie TV in radio, una trasmissione dedicata ovviamente alle serie televisive, a quel mondo di cui tutti oggi parlano, a quel nuovo campo di battaglia in cui se non hai visto qualcosa sei un po' uno sfigato. Come funziona Serial K? Ogni episodio avrà un tema. E durante la puntata parleremo delle pietre miliari, delle schifezze, dei personaggi e delle novità di quel genere. Soprattutto ascolteremo un sacco di bella musica, quasi sempre di provenienza seriale.
Sei senza saliva, lo sento.
Sì,
comunque ho la ventina.
Sono un po' agitato, devo dire. Perché? Ve lo spieghiamo subito. Vi daremo consigli, vi daremo le nostre opinioni, vi daremo tutte le informazioni che possiamo. E saremo sempre collegati con voi attraverso i messaggi, la mail e la nostra pagina Facebook. Inauguriamo questa sera la nostra seconda stagione con un po' di novità. Innanzitutto, la prima, stiamo trasmettendo dagli splendidi studi di Radio Città del Capo di Bologna, 96.250 e 94.700, ed in streaming su radiocittadelcapo.it. Non siamo più su Radio Strike, dove eravamo l'anno scorso, che non solo salutiamo con grande calore, ma che continuiamo ad amare con fervore praticamente assoluto. E questa è la prima novità, mentre la seconda novità riguarda il nostro format. La trasmissione sarà a cadenza settimanale, ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 21.30 e durerà quindi solo un'ora e non più due come lo scorso anno. E questo ha comportato chiaramente anche dei cambi nelle nostre rubriche e dopo, durante la trasmissione, ve li spiegheremo. Infine un paio di novità che riguardano noi, i conduttori. Come sembra presentare Serial K, ci siamo io, che vi sta parlando, Tommaso Gavioli, e Giulio Muratori, il mio collega che è anche in regia ed è il selettore musicale di questa trasmissione. Con noi ci saranno Bebe Solazzi e da quest'anno anche Dodi Germano, che si è aggiunto alla redazione di Serial K, cantante e chitarra dei Fige, molti di voi a Bologna lo conoscono e anche fuori Bologna, grande appassionato di serie TV.
Noi siamo gli avvocati della trasmissione.
Esatto.
Ciao a tutti.
Ciao. Fatte le presentazioni, passiamo a salutare un nuovo partner di Serial K, un partner di lusso, che è Subspedia, la più grande community di sottotitoli in Italia, una delle più grandi, non diciamo la più grande perché sennò qualcuno si potrebbe impennare, che in questa stagione ci supporterà tramite il loro sito subspedia.tv, nel quale potete trovare tutti i titoli delle vostre serie preferite, perché le serie, come i film, vanno viste in lingua originale, perché il linguaggio ha un senso, ma lo vedremo nel corso della stagione. Passiamo ad introdurre il tema di questa serata, le serie medical. Un tempo la punta di diamante della televisione, basti pensare a titoli come Kildare, General Hospital, ER, Doctor House, Scrubs, eccetera. E oggi invece un genere oggettivamente sempre più appannato, che però qualche piccola vetta ancora la raggiunge, e la vedremo tra poco. Lo staff chirurgico del County General Hospital di Chicago a questo punto vi dà il benvenuto al primo episodio della seconda stagione di Serial K, Milano ruba, il medico ricetta. Partiamo.
Prima qualche consiglio.
Queste le raccomandazioni.
Evitare di uscire durante le ore più assolate, idratarsi in maniera sufficiente e di mangiare frutta.
Eccoci di ritorno, abbiamo appena ascoltato un pezzo assolutamente spettacolare dei The Gentlemen's, armonica, e iniziamo questa puntata finalmente con la prima nostra rubrica, che si chiama The Newsroom, notizie aggiornate su chiusure recenti e nuove promesse. Ovviamente stiamo parlando delle serie che stanno per uscire. Iniziamo con un titolo americano, si chiama Rosewood, è iniziata qualche giorno fa, il 23 settembre, nuova serie della Fox che vede come protagonista Morris Chestnut, famosissimo in passato per il suo pizzo curatissimo e soprattutto per essere stato protagonista di ben tre film di Steven Seagal, che insomma scegliete voi se è un merito oppure no. Esatto, una roba veramente forte. Nel cast, quel gran patatone di Dominic Lombardozzi, visto in The Wire e in Boardwalk Empire diverse volte, in diverse stagioni, e la stupenda Lorraine Toussaint, magnifica attrice di colore, protagonista tra l'altro della seconda stagione di Orange is the New Black, se l'avete vista. A questo punto...
La storia.
Esatto.
È quella di un famoso patologo di nome Beaumont Rosewood, come dire, Belmonte Legno di Rosa, che ha un laboratorio assolutamente spaventoso con il quale coadiuva la polizia di Miami a risolvere crimini. La cosa bella insomma, così,
forse,
vedremo, è che dà sfogo a un clamoroso sadismo subconscio e letteralmente sbudella i corpi trovandoci dentro tutti i segreti che gli servono.
Prognosi di questa serie?
Il 5, perché il cast fa un bel po' di paura, il canale ne fa ancora di più.
Molta di più.
Sì.
Aspettative di vita?
Olio santo.
Bene. Passiamo al secondo titolo in uscita questa sera, di cui parliamo questa sera, che è Code Black. Molto attesa, molto veramente, c'è una grande attesa per questa nuova serie medical di CBS. Premiere il 30 settembre, quindi non è ancora iniziata, inizierà fra un paio di giorni. Medical drama che narra delle vicende di un ospedale di Los Angeles alle prese con dei casi particolarmente difficili. Vi ricordiamo che nel triage il codice nero è quello che ti mette una croce
originalissimo
sopra. Molto, eh? Molto molto originale.
E se per una serie parla il cast, e qui ci interessa parlare del cast, e qui esordiamo con tal Benjamin Onlinesworth, i cui film più di pregio sono Radio Killer 3, segnatevelo bene,
manco il 2
e Diario di una schiappa 2,
manco l'1
manco l'uno. Quindi quanto agli altri preferiamo sorvolare. Le bravissime, e vi spiegheremo che cosa sono le bravissime, stanno a zero, però ci sono un sacco di potenziali poveroni e anche qui vi spiegheremo chi sono i poveroni. Nella prossima puntata medica, la visione avvenuta, magari ci ricrederemo, ma visto che noi non ci sbagliamo mai, dateci retta, il 30 settembre avrete sicuramente qualcos'altro da fare, chissà, magari poi anche bella, ma anche no,
forse no. A me i medical piacciono, per cui quasi sempre alla fine li seguo con un grande entusiasmo. Comunque prognosi
riservatissima
e aspettative di vita
quelle di un malato di Ebola curato con aspirine omeopatiche.
Assolutamente. Altra serie in uscita, l'ultima di cui parliamo veramente un minimo accenno, Dr. Ken, inizierà il 3 ottobre, commedia ABC. Noi non seguiamo le commedie, ve lo diciamo subito, l'unica cosa che sostanzialmente ci metterà un pochino di curiosità è il fatto che il dottor Ken è per davvero un medico anche nella vita vera, quindi praticamente è un reality show. Direi che Prognosi 5, dopo Scrubs, il nulla, aspettative di vita assolutamente spacciata. Torniamo in onda e con una delle rubriche che l'anno scorso avete apprezzato in assoluto di più, che è il momento Kevin Bacon. Cos'è il momento Kevin Bacon? Questa sera passeremo un po' di tempo dedicheremo un po' di tempo a spiegare che cosa sono le nostre rubriche. Il momento Kevin Bacon è la rubrica che parla delle serie che uno guarda soltanto perché ci sono loro, quelli a cui vuoi veramente bene, quelli che non puoi perdere.
La mamma e il papà.
La mamma e il papà, registi, attori, di solito è l'unico motivo per cui le si guarda. In questo caso stasera tutto sommato andiamo abbastanza bene, abbiamo due titoli decenti, anzi uno molto bello che è Nurse Jackie, serie americana che sembra in questo caso offrire poco di più che essere la versione in gonnella del Dottor House. In realtà è una produzione Showtime con titoli come Shameless, Ray Donovan, Penny Dreadful, Californication, quindi un canale che insomma ha molto da dire, e la protagonista è quell'attrice superlativa che è Eddie Falco, una che in carriera ha vinto ogni premio possibile, 3 Emmy Award, 2 Golden Globe,
un grande slam
passando dal ruolo di carceriera aguzzina e assolutamente bastardissima in Oz ad essere invece la moglie di Tony Soprano. Insomma, veramente tanta roba. Decidete di guardare questa serie, vi troverete di fronte ad una serie acida, cinica. Sembra derivativa, sembra poco originale, in realtà si fa guardare con davvero grande piacere, soprattutto le prime stagioni. Il ragionamento degli autori è il seguente: in tutte le serie i dottori non sono mai capaci di fare nulla senza le infermiere. È pieno di serie sui dottori, ma non ce ne sono sulle infermiere. Fine dell'intuizione. Il resto è un one man show con la Falco che giganteggia e si porta a casa tutti con il pulmino della scuola. Il problema è che un pochino la serie è troppo a metà fra il comedy e il drama e nel corso soprattutto delle ultime stagioni perde un pochino quell'afflato che aveva all'inizio.
Già, perché oltre che essere una brillante infermiera, la nostra Jackie è anche una tossica marcia. Però non è la classica tossica alla Piazza Verdi, quella del tipo bella, c'è una cartina,
100 lire,
no, cioè lei è una che si droga perché le piace e perché da fatta riesce a sopportare molto meglio quello che è lo squallore della propria squallida vita privata. Quindi Jackie è una bravissima infermiera, una moglie infedele e una tossica dura, e questo nell'America puritana di oggi è un male, ma per noi di Serial K che guardiamo è decisamente un bene. Pensate che questa serie ha fatto fatto molto arrabbiare la New York State Nurses Association, che ha sollevato un polverone sul comportamento, tra virgolette, poco etico della protagonista, colpevole, secondo loro, di presentare un'immagine negativa della professione dell'infermiera. L'associazione voleva addirittura che Showtime mettesse un disclaimer per spiegare che, insomma, quello che si vedeva non corrispondeva alla realtà.
Sì, ma dai.
Il network, infatti, le ha mandate giustamente a fanculo, scusate il francesismo, dichiarando che il pubblico dovrebbe essere in grado di distinguere tra una fiction e un documentario.
Però
in un paese dove devi scrivere sullo shampoo al mango che non si mangia e che devi scrivere nel microonde che non serve per asciugare i cani,
ci
lascia un pochettino di dubbi.
Esatto. Comunque, se vi piacciono le serie scorrette, ciniche, spigolosissime, se siete soprattutto orfani di House e se siete consci che le infermiere sono la vera anima degli ospedali, Nurse Jackie fa per voi. Voto tra il 6 e il 7, però fortunatamente è appena finita. Passiamo ad un altro titolo, Proof, scritto P-R-O-O-F, tanto per spellare come va detto. Non è un'onomatopea, ma potrebbe benissimo esserli, perché della serie diremo molto poco. Parte con una tagline che è "The secret to life is understanding death". Già puoi dire grazie se non ti parto in faccia con una tagline del genere. In pratica è la storia di un chirurgo che affronta il
Quanta
trauma
saggezza invece
affronta il trauma della morte del figlio adolescente, cercando, dopo essere quasi morta appunto, di capire l'aldilà. Può bastare, direi che l'area di vaccata è gigantesca assolutamente, non a caso una serie TNT, molto televisiva, un grande polpettone all'americana con avanzi di medical dal fondo, presi proprio dal fondo del frigo, impastato con un po' di soprannaturale e uno spago di dramma a legare il tutto. Ma l'unico ingrediente che invece ci piace, che non ci fa andare di corpo, qual è?
È il Kevin Bacon di oggi, che è la sempre bellissima Jennifer Beals, la Alex Owens di Flashdance. Padre nero, madre irlandese, fotografa, triatleta, kickboxer, ma soprattutto un'attrice vera. Oltre 50 film all'attivo e parecchie presenze nel mondo seriale.
Atleta di curling anche, no?
Sì, certo.
Grande specialista di curling.
Sì, noi di Serial K la ricordiamo, oltre che per il sopracitato ruolo della vita in Flashdance, anche in Caro diario di Moretti, che le ha reso un dichiarato e meritatissimo omaggio, in Four Rooms di Tarantino e The Wrong Man, diretto dall'ex marito Alexander Rockwell. Poi è stata anche in The L Word ed è anche stata Teresa Colvin nella bella serie Chicago Code, che
vi consigliamo di vedere e di ritrovare la nostra recensione dello scorso anno.
Più ha avuto vari camei in Lie to Me, in Castle, Law and Order e nell'episodio finale di Frasier.
Però non solo, ma perché Jennifer Beals, oltre ad essere una straordinaria attrice, adesso esageriamo un pochino, sì, ha anche molta testa. Però c'è una piccola curiosità che vogliamo dire, non so.
Macrocefala.
No, la curiosità è che le scene di ballo in Flashdance erano girate in realtà da quattro controfigure. Noi di Serial K amiamo molto la verità ed è bene che tanti maschietti nostri coetanei la conoscano.
Esatto, perché Babbo Natale non esiste.
Esatto. Comunque Jennifer ha molto cervello, perché ha studiato a Yale e ha chiesto, quando aveva poco più che 20 anni, un'aspettativa proprio per girare Flash. Poi si è laureata a pieni voti e non si è fatta travolgere dal successo effimero, insomma praticamente la biografia di Macaulay Culkin. E grandi valori anche per lei, pensate che nel 2011 rifiutò l'offerta di far parte del cast di Dancing with the Stars, cioè Ballando con le Stelle, dicendo: "Io non sono una ballerina", la protagonista di Flashdance che dichiara questo, "e ho detto di no. Mi possono ribaltare un camion di soldi davanti alla porta di casa e non lo farei lo stesso". Bella e bravissima.
Voto a Jennifer,
a
direi
Jennifer
10
e a Proof.
Esatto. Ci ascoltiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo qui a Serial K su Radio Città del Capo. Torniamo qui in Serial K, torniamo con la prossima rubrica che si chiama La Divanata, ovvero quelle serie che guardi un pochino nel tuo intimo televisivo, quelli che mangi da solo sul divano quando sei magari ammalato, le salvi solo tu e non ne parli assolutamente.
Quelle che ti rendono obeso.
Non ne parli con nessuno perché non sono cool, non ne puoi parlare al bar. Iniziamo con un titolo che è Complications, serie non orrenda, serie americana, però sicuramente non indimenticabile. 13 episodi, USA Network, inizia molto bene con un pilot coinvolgente, ma poi si perde veramente per strada. Il dottor Ellison è un dottore del pronto soccorso, gli è morta una figlia, è sull'orlo dell'esaurimento nervoso e guarda caso è testimone di un omicidio frutto di uno scontro tra gang. Da quel momento in poi a cascata una quantità di sfighe tali da fargli urlare a gran voce: "Veramente, vai a Lourdes!" Perché vita e carriera vengono messe a dura prova, risse, omicidi, bugie, interventi di nascosto, il tutto in grande complicità con la bella infermiera Gretchen, di cui parleremo fra poco. Il problema è che, come sempre in questo genere di trame, ad un certo punto la necessità di inserire colpi di scena, momenti di sfiga e tutto questo burridone di passaggi diventa un po' artificiosa, un po' ma de che?
Ma dai!
Ma cosa?
E quindi diventa tutto sempre meno credibile e lo smalto salta via, che è una bellezza. Qualche nota di cast. Gretchen è la bravissima Jessica Zohr, modella super tatuata con due occhi pazzeschi, protagonista, tra le altre, del film preferito di Bebe, che è Piranha 3D.
Il capolavoro che consiglio a tutti i bambini e a tutte le mamme.
Buon gustaio.
E Allison è quel Jason O'Mara che purtroppo per lui e per tutti noi soprattutto sarà sempre protagonista della serie più brutta di tutti i tempi, che dà anche il nome ad una nostra rubrica, che è Terranova di Spielberg.
Sì, in pratica c'è gente che non sbaglia mai una serie, Jason O'Mara manco ne ha azzeccata una
mai
a
una
piangere
volta nella sua carriera.
E anche Spielberg non ne ha mai azzeccata una.
No, una sì, Band of Brothers.
E The Pacific, dai.
Almeno è sposato con Paige Turco, protagonista di The Hundred. Ci immaginiamo, insomma, grandi cene a Natale, certo. a casa Omara, in cui Spielberg arriva e dice: ho una sera da farvi fare, tutti contenti. Infine, una delle dottoresse è Lauren Stamile, famosa per essere stata la fidanzata del dottor Shepard in Grey's Anatomy.
Su Lauren Stamile ho avuto una paura, Tommaso,
esatto.
Incredibile.
Fidanzata del dottor Shepard in Grey's Anatomy, ovvero un'alternativa intelligente a Meredith, se la poteva tenere. La curiosità è che Grey's Anatomy doveva veramente chiamarsi Complication. Comunque, non un vomito, divanata la merita, purtroppo l'hanno tagliata. Sei più, le complicazioni sono difficili da superare. Passiamo ad un titolo invece importante di questa serata, che è Masters of Sex, una delle serie più apprezzate dell'ultima stagione. Serie Showtime, appunto, come abbiamo già visto prima, basata sul romanzo biografico di Thomas Meyer. Basata sulla storia del sessuologo William Masters, tra l'altro ottimamente interpretato da Michael Sheen, e della sua assistente, infermiera, musa, psicologa, amante, quello che volete, Virginia Johnson, la magnifica, in questo caso non bravissima, Lizzie Kaplan,
la mia prossima fidanzata,
i quali furono, grazie alle loro sperimentali e coraggiose ricerche, i veri pionieri della rivoluzione sessuale che si compì nella seconda metà degli anni 60. I due studiosi furono i primi ad occuparsi di una vera e propria ricerca sul campo nell'ambito sessuale, studiando i cambiamenti del corpo durante l'atto, le fasi del coito, e nel farlo ovviamente si scontrarono con tutti i tabù del momento, dall'accademia che li contestava fino alla società che non li poteva tollerare. La prima stagione vi introdurrà i due protagonisti, dalla seconda in poi invece le cose cambieranno un attimo. La cosa che fa ridere è che una delle ricerche più importanti della storia della scienza umana, diciamo, oltre che appunto scienza dell'ultimo secolo, è nata praticamente nei bassi fondi delle città, nelle cantine degli ospedali e nei bordelli.
Ma stai parlando del punk?
Sto parlando del punk. Perché la serie Bebe, giusto, è veramente ben scritta.
Sì,
però
la serie è solida e molto interessante, scritta benissimo, soltanto che il problema è che già dalla seconda stagione lo show inizia a dimostrare un pochettino dei segni di stanche, di debolezza, e lo studio e la ricerca, diciamo, sessuale passano in secondo piano e entrano in scena le dinamiche sentimentali tra i vari personaggi. E tutto ciò trasforma un po' Master of Sex in una sorta di raffinatissima soap opera, un po' una Grey's Anatomy in salsa Mad Men. La terza serie purtroppo prosegue in questo percorso, si inventano un sacco di personaggi che non sono esistiti, tipo i figli, solo per esigenze drammaturgiche. Buttateci dentro anche pruriti saffici, complessi edipici, la guerra del Vietnam e la lotta per i diritti civili.
E anche insomma, un po'... il capo sti cazzi,
il insomma. Capo sti cazzi, e quindi insomma andiamo un pochettino a parare verso lidi estranei a quelle che erano le intenzioni iniziali. Per me è un peccato, e credo anche per noi, perché in realtà discutere di devianze sessuali in una serie durata dell'orgasmo e soprattutto gittata dello sperma umano, giuro, c'è una puntata su questo, secondo noi era molto più interessante appunto che non fare questa mega soap opera in grande stile.
Però, che tra l'altro sono argomenti che affronti sempre al bar.
Assolutamente.
Però la serie non è brutta, anzi.
La serie è tutt'altro che brutta e a volte addirittura superba. Solo che se gli autori erano convinti di tirar fuori qualcosa di buono con due stagioni, non capisco perché dovevano allungarla a quattro.
Esatto,
però,
cioè, ad un certo punto è sempre la solita storia.
Si chiamano soldi.
Falla finita, cioè hai una bella idea, dura una stagione, basta, non come altre che vedremo in seguito.
Esatto, comunque insomma è già in cantiere la quarta stagione e lo squalo non solo è già stato saltato, ma se n'è proprio andato da un pezzo.
E vi spiegheremo un giorno che cos'è il famoso salto dello squalo, anche se magari molti di voi lo sanno già. Voto direi 7,
di cui un 8 abbondante alla prima stagione e un 6 di stima alla seconda e alla terza.
Perfetto. Passiamo ad un altro titolo veramente veramente importante, vero Dodi, di questa serata, uno dei titoli più importanti della serata, ovviamente stiamo scherzando. Si chiama The Night Shift, una serie americana NBC di 22 episodi, già rinnovata purtroppo per una terza stagione. Allora, gli americani sono abbastanza pazzeschi da questo punto di vista. Se gli dai 10 ti rendono 10, ma se gli dai 6, nemmeno se viene giù la Madonna con tutti i pastorelli del mondo, si sforzano di offrirti una mezza tacca in più. Quello che hai pagato, quello ti rendo. Punto. Sono dei professionisti in questo senso. Ecco, per The Night Shift ci siamo un pochino immaginati quello che poteva essere il dialogo produttori-ideatori, e deve essere andato più o meno in questa maniera.
Senta, la rete ci ha ordinato un medical.
E come lo volete?
Ma classico, classico.
In che senso classico?
E t'ho detto, classico, i dottori, gli infermieri che fanno le chiacchiere prima, dopo le operazioni. Poi che c'è un belloccio, un paio di bravissime, gli fate trombare fra di loro, che non te sbagli. Poi c'è i problemi del budget, è così, no?
Ricevuto. In pratica noi dobbiamo fare ER, senza i soldi di ER, senza il cast di ER, senza Tarantino, senza Clooney, senza il dottor Carter e Kovacs. Non c'è problema, ma lei sa che sono passati 20 anni e che può essere la brutta copia di un telefilm che ne è durato 15 e che pur con mille difficoltà ha fatto la storia della TV, finendo però in esaurimento serio?
C'ha ragione, c'ha. Qua ci vuole un guizzo e ce l'ho, ce l'ho. Lo ambientiamo de notte!
Tadan! Ed eccovi il turno di notte, The Night Shift, in cui succede tutto quello che vi aspettate da una serie media sui dottori, solo che appunto è ambientata dopo il tramonto. Tra l'altro, una boiata enorme. Cioè, è un medical e quindi quasi tutte le vicende avvengono in interni, per cui chi se ne che da un giorno all'altro passi la notte o meno, tanto c'è sempre il neon. Fine di The Night Shift. Ah, un attimo, la storia. Si raccontano le vicende dello staff del pronto soccorso di Sant'Antonio, composto da medici che provengono dall'unità dell'intervento dell'esercito e quindi hanno visto cosette niente male. Fine. Voto 6 e tutti meno che ci potete mettere. America, questo paghi e questo prendi. Eccoci di nuovo, siamo tornati. Volevamo dirvi ovviamente che questa è Serial K e che voi potete comunicare con noi in diretta qui da Radio Città del Capo.
Beh, questa è una grande novità.
Esatto, attraverso il numero 348-7649-289, con WhatsApp possiamo vedere i messaggi assolutamente in diretta, e la mail può essere un altro mezzo di comunicazione per noi, che è diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, ma soprattutto potete andare sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/serialkonradio. Serial K è scritto Serial K. Ritorniamo con una nuova rubrica di quest'anno, a grande richiesta, visto che l'anno scorso parlavamo spesso di questi personaggi magnifici, queste valchirie splendide, questi dei così che vengono lanciati sui set televisivi, che noi l'anno scorso abbiamo sempre definito in un modo che abbiamo già utilizzato anche questa sera, che sono le bravissime e i poveroni. Chi sono le bravissime e i poveroni? Il nostro sottotitolo della rubrica, che ci piace leggere perché così potete capire meglio, è Profondità concettuali con almeno una quarta e supermanzi da esibizione. Perché se uno è bravo,
è bravissimo.
Titolo di stasera, Heartbreaker, e la bravissima di questa sera, Melissa George. Breaking news subito, così,
senza pietà.
Esatto, Heartbreaker doveva andare in onda a partire da questo mese, invece è stata rimandata alla mid-season, quindi a gennaio, perché Melissa George, la bravissima di questa serata, è incinta e partorirà tra poco.
No!
Sì, la cosa so che vi interessa tantissimo. Chi è Melissa George? 1976, australiana, naturalizzata americana, medaglia d'argento juniores ai mondiali di pattinaggio, sposata ben due volte, ora sta con un mega imprenditore francese, praticamente una specie di Zuckerberg francese, attrice di semi prima linea anche al cinema, però ha una lunga esperienza seriale, da Alias a The Slap, passando per il bellissimo Hunted e arrivando a Grey's Anatomy, in cui era la migliore amica di quella cerebrolese di Meredith, un po' zozza, un po' sfasciata, non si sono trovate sul set, guarda caso è scomparsa, ma almeno non è morta. Attrice abbastanza mediocre, piuttosto sopravvalutata, seno rifatto malino, si è concessa in abbondanza ai nostri afflati voyeuristici.
Tu non sei d'accordo, vero?
Io non sono d'accordo per niente.
Qualche titolo al cinema l'ha fatto e questo ha portato Bebe, che è un grande amante di cinema oltre che di serie, a apprezzarla più del dovuto, Dark City, Mulholland Drive, per arrivare però, devo dire, ad un ottimo thriller che si chiama
Piranha
Triangle.
3.
No, Triangle.
Che io consiglio a tutti. Un
fate
film
voi,
bellissimo.
La figura è quella, cioè il triangolo. Fate voi, la sua quasi assoluta inespressività è da Cineteca.
Da Cinecolo.
Ma la Cineteca sarebbe
la Cineteca è un lapsus spaziale. Bravissimitudine, voto 7, non in top 10 che vedremo nel corso di queste puntate, ma comunque tanta roba. E a questo punto entriamo nella rubrica di Serial K, quella che veramente tutti amano perché è Siete tutti Terranova, cioè le serie peggiori, quelle di cui tutti invece parlano, ma che in realtà fanno assolutamente schifo, ovvero quelle che farebbe Spielberg. E il primo titolo di questa sera, udite udite, suonino le trombe, Grey's Anatomy. Perché ad un certo punto... L'anno scorso ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato anche bene, perché noi è una serie a cui vogliamo bene, però basta, perché davvero quando è troppo, perché non si può andare avanti così, sinceramente, cioè 8-9 stagioni, ok, 10 già sono due balle giganti, 11 non ne parliamo, ma 12 è un reato, cioè cazzo, qui muoiono tutti e l'unica che resta è quella minorata di Meredith Grey. Ora che se n'è andato anche Pantene, chi è Pantene, ragazzi?
Chi è Pantene?
Il dottor Stranamore.
Cioè Derek. Ora che se n'è andato anche Derek, e comunque non stiamo facendo spoiler per nessuno, perché ne hanno parlato tutti i giornali, i telegiornali, ne ha parlato veramente anche Barack Obama.
Io non l'avevo vista però.
Ecco,
quindi, insomma...
in questa undicesima serie se n'è andato anche Pantene, basta. Cioè la Grey's Anatomy sinceramente non si affronta più. Anche perché era l'ultimo baluardo di una struttura iniziale alla quale eravamo oggettivamente affezionati, ed è quella di cui abbiamo parlato l'anno scorso, ma che dopo la sua morte, dopo la morte di tutti i suoi colleghi, è stata distrutta sull'altare di un progetto che non ha più nulla da dire se non famo dei soldi. Anche perché su questo set in cui siamo tutti amici poi si va da Joe, cioè alla fine in realtà pare che tutto sia dominato da questa Ellen Pompeo, che è appunto Meredith, tra l'altro una delle donne più ricche del mondo seriale, con 11 milioni di dollari l'anno, e storie, corna e tutta una serie di cose. Però visto che girano milioni seri, allora si va avanti così. E quindi il 24 settembre, un paio di giorni, tre giorni fa, è iniziata la 12ª stagione, con un nuovo manzo nella stalla, Martin Anderson, attore neozelandese già noto al pubblico e già nell'orbita di Shonda Rhimes. Chi è Shonda Rhimes? È una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo e una delle donne più potenti del mondo. Come dicevamo l'anno scorso, parlando di Grey's Anatomy, ci siamo presi a cuscinate ascoltando pezzi indie, pseudo-indie e poppissimi. Quest'anno, sinceramente, ci siamo un pochino stracciati il cavolo. Perché? La serie però ci è piaciuta nel passato, perché sono sentimenti facili, relazioni semplici, protagonisti perfetti e una grandiosa quantità di stereotipi televisivi e narrativi che la rendono un contenitore perfetto per il pubblico. I personaggi, è ovvio, sono tagliati con l'accetta. Si ubriacano, ballano, bella Regaz, muoiono, vengono operati, poi ritornano, poi però stanno bene, non dormono per 100 ore, poi di nuovo bella Regaz. Ci aggiungiamo che sono chirurghi, sono fighi ed il gioco è assolutamente fatto. A parte quella demente di Ellen Pompeo, sono tutti bravi, sono tutti carismatici e sono diventati tutti delle rock star, a parte chiaramente i rimpiazzi delle ultime stagioni che sono totalmente dei loser. E infatti gli ascolti crollano, anche perché quelli buoni sono tutti crepati. Non è una serie vera medical. Il fatto che sia in un ospedale è puramente un caso, cioè sì, ci sono i bisturi, ci sono i camici, diciamo che se avessero fatto una serie sui metalmeccanici non avrebbe tirato nella stessa maniera.
Ma loro usano le Crocs o usano il pescura?
No, usano le scarpe da tennis, perché devono vendere. Ovviamente le associazioni di medici americane si sono incavolate come pantere per l'immagine che si dà degli ospedali, perché più o meno funziona in questa maniera qua. Tu hai una malattia incurabile, vai al Grace Hospital, qualunque sia la malattia, in pochi minuti trovano la cura.
Ti dicono questo.
Queste le raccomandazioni.
Evitare di uscire durante le ore più assolate, idratarsi in maniera sufficiente e di mangiare frutta.
Esattamente.
Che va sempre bene.
Sempre. Hai una malattia incurabile, vai al Grace Hospital, in pochi minuti trovano la cura. Intanto che sono da giù a spararsi 25 tequile, si mettono lì un attimo con due bagige e un paio di stuzzicadenti e vai di progetto da premio Nobel.
Tanto è ubriaco anche il paziente, cosa gliene frega loro.
Poi gli va male perché magari sono troppo sbronzi, sfiga, tornano da giù e si ubriacano e lo stress passa. Grande attenzione alle mode, grande attenzione alla musica. Perché pensate che ogni episodio è il titolo di una canzone e nelle puntate, perché non sono scemi, spesso in anteprima vengono sempre inseriti almeno 5-6 pezzi super pop che hanno fatto poi dopo il successo dei gruppi. Pensate agli Psap, Taylor Swift e i The Fraken, How to Save a Life, hanno venduto il 300% in più dopo aver accompagnato un episodio di Grey's Anatomy. E tra l'altro How to Save a Life è esattamente l'episodio in cui crepa Pantene. Ideata da Shonda Rhimes, la J.J. Abrams dei dramedy, Grey's è il perfetto contenitore alla moda, il perfetto contenitore glamour ed è il perfetto contenitore marketing. Solo che hai un po' rotto i maroni e quindi ti becchi un bel Terranova. Voto 5 reale reale, ma di affetto 7, anche se non lo diciamo pubblicamente.
Quanta cattiveria, però.
Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo appena ascoltato, ve lo diciamo a voce perché purtroppo c'è un problema con Facebook, non sappiamo se sia il nostro o se sia a livello globale.
Il vostro, il nostro Facebook.
A livello globale, comunque sulla nostra, in questo momento la nostra pagina non sta andando, abbiamo ascoltato Sandra Mallet e Vandellas con il pezzo Camel Walk. Vi ricordiamo che potete seguire Serial K in streaming anche sulla nostra pagina Facebook e vi ricordiamo ovviamente che da domani mattina potete trovare il podcast sia su Radio Città del Capo.it che su subspedia.tv, oltre ovviamente che sul nostro canale Mixcloud. Torniamo in diretta con l'ultima rubrica della serata, caramelle da uno sconosciuto. Non è dolcetto scherzetto, perché qui si va sul sicuro e qui ci sono le chicche, cioè qui ci sono i consigli di Serial K. Getting On, serie americana da poco rinnovata per la terza e conclusiva stagione dopo l'approdo nel corso del 2015, tra l'altro sul meritorio, uno dei pochi canali italiani, Sky Atlantic. Questa serie black comedy di HBO, che è un remake dell'omonima serie inglese, è una serie molto complessa che dovete, lo diremo fra un po', dovete avere veramente voglia di vedere, perché è una black comedy tosta, cinica, molto forte. Storia del reparto geriatrico di un ospedale, del rapporto fra feroci infermiere, dottori ansiosi e gelidi amministratori incapaci veramente completamente di amministrare. Il tutto però condito da quel bel mix equilibrato, fatto di acido humor e violento realismo che caratterizza tutte le serie inglesi.
Sì, serie difficile, grande cast di attrici, però una regia spietata, marcia direi quasi,
marcia!
E una sceneggiatura davvero intricata, e diceva Tommaso giustamente, bisogna avere voglia di vederla sul serio. Temi non sono per niente accessibili, si parla di solitudine, di morte degli anziani.
Fisica quantistica.
No, quasi.
Computer?
No. Rapporti fra le persone, il sistema sanitario e la burocrazia.
Vabbè, più o meno.
Sì, computer meno. Ci sono.
E tutto è condito da una forte dose di humor molto nero, così tipico degli inglesi e che per fortuna in America è stato poi affidato ad HBO. Che... Il cast ha un sacco di gente molto brava e soprattutto ha Laurie Metcalf, che è la mamma di Sheldon Cooper di The Big Bang Theory.
E tutti vogliamo bene.
Molto.
Ciao
molto.
Sheldon.
grande esaltazione della critica, la consigliamo perché si ride, se piange.
Anche perché poi è guardabilissima, sì, sono 12 episodi, 12 episodi. Più i 6 prossimi e quindi insomma 18 episodi da 30
minuti.
Sì, da 30
minuti ve la cavate, gli diamo un bel 7 più. È una risata salata.
Salatina, però è una serie davvero da recuperare. Diciamo che, visto che sta arrivando l'inverno e visto che Serial K sarà il vostro migliore amico di queste serate nevose e ghiacciate, Getting On può essere un consiglio veramente valido. E invece arriviamo alla punta di diamante della serata, che non è appunto Grey's Anatomy, ma è The Nick, serie statunitense che ricomincia il 16 ottobre con la sua seconda stagione, una delle perle più pregiate del 2014. Come sempre non temiamo di sbilacciarci dicendo questo, anche perché come diceva prima Bebe, noi non sbagliamo praticamente mai, anzi togliamo praticamente, ve ne renderete conto, seguite i nostri consigli e ve ne renderete conto. The Nick, lo sanno anche i sassi, è una serie ambientata in primi del Novecento nel celebre ospedale newyorkese di Knickerbocker.
Che oggi è la squadra americana NBA.
Esatto, dove gioca?
Dove giocava Gallinari.
Dove giocava Gallinari.
Anche Bargnani c'è passato.
Esatto. Dove uno staff di chirurghi, eccellenti e bizzarri contribuisce ad inventare quello che è oggi la chirurgia moderna. La serie è indiscutibilmente uno dei fiori all'occhiello di Cinemax. Ora, perché una serie così raffinata, così chic, finisce in un canale come Cinemax, che pur essendo il fratello minore di HBO, non è certo famoso per le proprie ambizioni intellettuali, quanto piuttosto per la sua rigorosa ortodossia nell'applicare a tutte le sue produzioni la formula Boobs and Bullets, ovvero...
Una scena di figa e due di legnate, e poi si ripete.
Cioè, avete presente Banshee, Strike Back, titoli di questo genere? Roba veramente divertente, però molto lontana dalle ambizioni del severo fratello maggiore che è HBO. Le ragioni della scelta le ha spiegate Soderbergh in un'intervista. Ho scelto Cinemax per questione di ego, perché volevo essere il ragazzo grosso che comanda nella scuola piccola.
In pratica è meglio essere cape cazzo che code leone.
Esatto. Cinemax non solo ha ringraziato, ma gli ha dimostrato di volerci credere di brutto, l'ha ricoperto di soldi e gli ha comprato 2 stagioni così, a scatola chiusa. Il risultato è un dramma di rara bellezza, costumi spettacolari, cura maniacale delle ambientazioni e delle scenografie, un cast veramente azzeccatissimo e un protagonista da blockbuster che si rivela essere un genio. La ricostruzione è a dir poco della New York del Novecento, a dir poco incredibile, ma direi che ci sono altri fattori che ci interessano.
Allora, dal mio punto di vista, The Nick è una serie che probabilmente non sarebbe esistita senza roba in precedenza del calibro di Dr. House o di Mad Men, ossia da una parte i medici burberi e geniali, l'ambientazione storica maniacale, il dress code sempre azzeccatissimo e poi una bella dose di politica, di politicamente scorretto come se non ci fosse un domani. Però Soderbergh, che è tutt'altro che un cretino, non si è limitato a copiare bene. La regia innanzitutto è qualcosa di veramente eccezionale, forse addirittura uno dei suoi migliori lavori dei tempi di Traffic, che sono passati ormai veramente 20 anni. È una regia secca, glaciale, sempre pulita, con dei bellissimi piani sequenze e degli stacchi di montaggio che fanno veramente paura e sono sempre al servizio della storia e mai fine a se stesso.
Come sei tecnico, Beppe?
Io sono il tecnico della trasmissione, piacerà, l'unico che ne sa qualcosa.
Questo piacerà a Francesco Locane di Seconda Visione.
Che salutiamo. E entrambe le stagioni, e questa è una delle rarità nel mondo seriale che c'è stato soltanto in True Detective, sono girate tutte dallo stesso regista che è Soderbergh, quindi merita veramente una visione.
Ma due parole sul cast, diciamole, dai.
Clive Owen è il protagonista, non è dei nostri preferiti, però qua interpreta il ruolo della vita e lo gestisce davvero alla grande e con una classe cristallina.
Tra l'altro il ruolo della vita lo interpreta anche il suo parrucchiere, visto sì, i poster della seconda stagione.
E anche il suo spacciatore,
esatto,
ovviamente.
E anche quello che gli fa la barba, perché c'ha 2 baffi che...
Tanta roba.
Comunque dicevamo che è un astro della chirurgia, il buon Clive, è tormentato però da 1000 demoni, impertinente, caustico, bastardo, tossico, come dicevamo, però geniale, puttaniere impenitente, maschilista, sciovinista e soprattutto razzista convinto. E Clive Owen viaggia costantemente un passo sopra le righe, 2 passi sotto la farsa, ma non sbaglia mai ed è davvero magnifico. Personaggio è ispirato a un chirurgo veramente esistito in quegli anni, tale William Halstead, uno che si è inventato guanti di lattice, mastectomia e le tecniche di trasfusione e tante altre cose, oltre ad aver fondato niente meno che la Johns Hopkins,
che sì, salutiamo essendoci una sede qui a Bologna, proprio sì, a pochi passi da qui.
Bella John.
Il resto del cast assolutamente all'altezza. Quello che sicuramente aiuta è l'immenso lavoro di scrittura di autori e sceneggiatori, perché raramente abbiamo assistito ad uno show in cui i personaggi sono così dannatamente ben costruiti. Ci vengono in mente The Wire, Sopranos, Breaking Bad e titoli di questo genere,
Cesaroni.
I Cesaroni, che sono titoli che ovviamente faremo tante volte, li sentirete tante volte nelle nostre bocche, però ragazzi, questa è la storia della televisione e noi non ci possiamo fare niente.
E poi lo speciale Don Matteo.
E finché non ci date titoli nuovi, come appunto quello che ha appena detto Giulio, noi non possiamo far altro che citare questi titoli. Prendete i personaggi della suora abortista e del barelliere commerciante, una delle migliori super couple di tutti i tempi. Si vedono poco, ma è più che sufficiente per sviscerarne le debolezze, mostrarne le meschinità e spiegarne i moventi e soprattutto per farne emergere tutta la loro umanità. Nessun personaggio sta in scena un secondo di più di quello che serve, gli ottimi interpreti non mandano tutto alle ortiche come spesso accade e poi vedremo quelli che arriveranno nella seconda stagione. The Nick, dicevamo, ha ispirazioni illustri, ma non è derivativo, perché è un medical drama a tutti gli effetti, ma le chiacchiere in corsia, gli amorini, i dottori col ciuffo sono a zero. È un historical drama raffinato, ma non si accontenta della maestosa messa in scena. Ma soprattutto The Nick è uno show adulto, duro, cattivo e veramente poco ruffiano, perché la politica è un gioco sporco, la sanità è un business e ringraziamo i ragazzi che se ne sono occupati fino a questo punto della nostra nazione. L'umanità fa schifo e l'altruismo è solo la faccia pulita dell'ego. Questo è il messaggio di The Nick.
Già, perché Soderbergh in questo show non indora mai la pillola e quando c'è da colpire, giuro, lo fa nel modo più duro e senza preavviso possibile. Le immagini sono veramente toste, non solo bellissime, e la violenza non è mai quella iperrealistica di Tarantino o super fumettosa come nelle altre produzioni Cinemax. Qui i ragazzi si aprono budella e si naviga nell'interiore e vi giuro, vi sfido a trovare uno show altrettanto disgustosamente gore e splatter come questo, altro che The Walking Dead. Qui tra l'altro ci si droga a strafottere, e non perché fa tanto poeta francese, ma perché è dura reggere il peso di costruire il futuro della medicina sui cadaveri dei pazienti. I danni collaterali, infatti, per ogni passo avanti sono corpi straziati e sbudellati. Qui le pari opportunità e il romanticismo fanno rima con puttane e con razzismo. Quindi non aspettatevi sorrisi, carezze, occhi a cuore. L'amore c'è, ma è sempre doloroso, sofferente e problematico. Ed è molto più facile appagare gli istinti con una bella sveltina, diciamo, a pagamento. Il tema del razzismo, e qui entriamo nel cuore veramente di Denis.
Ecco, questa è un'analisi che devo dire portiamo avanti con la maggior lucidità possibile. Magari molti di voi non saranno d'accordo, però secondo noi The Nick è una serie che parla esattamente di quello di cui sta parlando Bebe adesso, cioè di razzismo.
E infatti Soderbergh affronta il razzismo in una maniera molto coraggiosa nell'America di oggi. Infatti, mentre gli Stati Uniti, diciamo, un po' buonisti, stanno un pochettino facendo i conti con il loro passato, con la schiavitù, col razzismo, e quindi hanno fatto uscire film come Django, 12 anni schiavo.
Django,
adesso
ragazzi,
uscirà il remake di Radici, dove insomma...
Sì, ne parleremo, Giulio. Parleremo. Questa è una sorpresa in diretta per Giulio. C'è il reboot di Radici.
No, Kunta Kinte. Grandissimo.
Grande, all'unisono.
Ecco, Soderbergh, a fronte di queste...
Django Morandi.
Di queste operazioni, arriva e ti sbatte la verità in faccia, ossia che i razzisti non erano solo i brutti e i cattivi, ma erano
gli hillbillies con la carabina
e la salopette, ma in realtà erano anche brillanti medici, intellettuali raffinati e soprattutto bravi padri di famiglia. Boom, per l'America è una botta tremenda, perché dire che le brave persone erano in realtà...
Ma poi scusa,
schiaviste.
Me lo dici mentre c'ho il cane nel microonde?
Sto mangiando
lo shampoo al mango. È così.
Comunque, questa scelta di Soderbergh, personalmente, è una delle scelte più coraggiose e intellettualmente oneste che ho visto negli ultimi anni nella televisione e anche nel cinema americano.
Sì, poi tra l'altro, non soltanto l'attenzione ai temi sociali, ma anche l'attenzione, come abbiamo detto, alla regia, alla costruzione della sceneggiatura, agli autori e a quello che è, diciamo, la scelta attoriale. A tutto questo si unisce anche una scelta molto importante legata alla musica.
Sì, la scelta musicale è davvero molto importante. Qui Soderbergh ha affidato la composizione al suo musicista storico Cliff Martinez, che già aveva collaborato con lui ai tempi di Traffic, e gli dice: rifacciamo una New York in costume nel passato, una New York
marcia,
tu te lo scordi e vai di elettronica come se non ci fosse un domani, e crea uno dei veri protagonisti della serie. Una musica ossessiva, ripetitiva, ipnotica, che però non è mai invasiva ed è sempre presente e fondamentale. Accompagna costantemente la scena e crea anche una sorta di rottura che annichilisce la distanza che separa il nostro tempo da quello messo in scena.
Martinez, tra parentesi, se ve lo ricordate, è quello di Drive. Avete presente le musiche di sottofondo e la grande elettronica mentre questo guidava la macchinina e andava ad ammazzare della gente? Ecco, Martinez è uno che sa proprio il fatto suo. Tommy, vogliamo chiudere con un giudizio sulla serie?
Assolutamente, la serie è un capolavoro vero che tra l'altro resuscita veramente un genere che è il medical drama, ormai morente, in agonia. Come abbiamo visto dai titoli che stanno uscendo in TV, questo invito, diciamo, alla qualità non è stato ben colto, non ha fatto grandi epigoni, ma come insegna The Nick, ne deve morire di gente prima che una cura si perfezioni.
E morire male, soprattutto.
Voto 9, se rovinate la stagione 2 vi apriamo il ventre a mani nude. A questo punto vi rilanciamo...
Anche tu sei tecnico.
Molto tecnico. Vi rilanciamo al prossimo episodio di Serial K, che sarà il 5 di ottobre, quindi ogni lunedì, ripetiamo, dalle 20.30 alle 21.30 saremo in diretta insieme a voi da Radio Città del Capo. Il 5 ottobre avremo il primo episodio crime della stagione, che si chiamerà Crimini. Vi salutiamo, vi ricordiamo che domani mattina saremo in podcast su diversi canali, radiocittadelcapo.it, subspedia.tv e mixcloud.com/serie-k. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti, tutti i nostri podcast e soprattutto tutte le cose che abbiamo da dire insieme a voi. Seconda visione domani vi aspetta dalle 22.30 con Francesco Locane, che ringraziamo dell'opportunità che ci ha dato e speriamo di collaborare insieme a lui. Grazie mille, grazie Bebe, grazie Dodi, grazie Giulio, buona serata a tutti.
Grazie Tommy.
E niente, ci vediamo il 5 ottobre, ore 20.30, qui in diretta da 94.700 96.250 a Bologna, oppure in streaming radiocittadelcapo.it. Grazie a tutti e buonanotte.
Se qualcuno parte,
queste le raccomandazioni:
evitare di uscire durante le ore più assolate, idratarsi in maniera sufficiente, di mangiare frutta.